dagli studi di Radio Palazzo Carli state ascoltando Creature e Luoghi della Fede, una trasmissione a cura di Suor Gasparina. Creature e Luoghi della Fede, la grande vitalità nella Chiesa Cattolica in 2000 anni di storia. Percorsi storici, geografici, religiosi si incrociano sulle frequenze di Radio Palazzo Carli.
Gentilissimi e cari ascoltatori, sostando sul libro della Sapienza, sono rimasta affascinata da alcuni brani in cui emerge la compassione di Dio verso tutte le creature da Lui create. Per creature e luoghi della fede, qui emerge la fede e la fiducia che il Signore ha verso di noi, portando pazienza e attendendo il nostro pentimento per la remissione dei peccati. In un secondo momento verrà presentata la cattedrale di Puebla de Los Angeles nel Messico come luogo della fede. Questa chiesa è un maestoso luogo della fede, luogo caratteristico e storico. Con la cattedrale sorse anche la città e la seconda diocesi d'America, fatti avvenuti dopo lo sbarco di Cristoforo Colombo. Compassionevole con tutti, esegesi del cardinale Gianfranco Ravasi, biblista. Il Signore vuole la salvezza degli uomini e, aspettando la nostra conversione, volge lo sguardo lontano dai nostri peccati. Prevalere con la forza ti è sempre possibile. Tutto il mondo davanti a te è come polvere sulla bilancia, come una stilla di rugiada mattutina caduta sulla terra. E invece hai compassione di tutti. Tu che tutto puoi, chiudi gli occhi sui peccati degli uomini aspettando il loro pentimento. Tu ami le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle tue creature. Se avessi odiato qualcosa, non l'avresti formata. Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Signore, amante della vita. Questo è un passo biblico tratto dal Libro della Sapienza, capitolo 11, versetti 21-26, scritto da Alessandria d'Egitto alle soglie dell'era cristiana. È una pagina da riproporre nello spirito del Giubileo, tempo di misericordia, di perdono, di carità. In essa il Signore si leva imponente con tutta la sua onnipotenza che sovrasta il creato. Il mondo, al confronto, sembra un granello di polvere o una stilla di rugiada o una goccia che cade in un secchio. Le nazioni pesano quanto un granello di polvere. Davanti a un'epifania così grandiosa potrebbe scatenarsi solo il nostro timore atterrito o la frustrazione. E invece, ecco la svolta sorprendente. Dio, proprio perché tutto può, tutto perdona. L'immagine è suggestiva. Il Signore chiude gli occhi per non vedere i nostri peccati, sperando sempre nella nostra conversione. C'è a riguardo un bel apologo dei padri del deserto egiziano. Un discepolo si era macchiato di una grave colpa, eppure il maestro non l'aveva punito. Uno degli altri discepoli, sdegnato e sbottato: come si fa a ignorare ciò che è stato commesso? Dio ci ha dato gli occhi. Il maestro replicò: è vero, ma ci ha dato anche le palpebre. Alla base della misericordia divina c'è l'amore del Creatore per l'opera delle sue mani. Nello stesso libro della Sapienza si legge ancora: Dio non gode per la rovina dei viventi. Ha creato tutte le cose perché esistano. Le creature del mondo sono portatrici di salvezza. In esse non c'è veleno di morte. Se il Signore detestasse noi e il creato, non ci avrebbe plasmati né infuso la vita e concesso la libertà. Anzi, la sua provvidenza amorosa continua a sostenere nell'essere l'intera creazione attraverso il suo spirito incorruttibile che è in tutte le cose, e tutte le cose Dio le sostiene. Lasciamo ancora la parola a questo sapiente biblico Salomone, emblema di saggezza, per ribadire il tema della misericordia. Egli, sempre nel suo libro della Sapienza, si rivolge così al Signore: padrone della forza, tu giudichi con mitezza e ci governi con molta indulgenza. Con tale modo di agire hai insegnato al tuo popolo che il giusto deve amare gli uomini e hai dato ai tuoi figli la buona speranza che, dopo i peccati, tu concedi il pentimento. Carissimi ascoltatori, a questo punto facciamo una pausa musicale. Ed eccoci alla grandiosa cattedrale meticcia di Puebla de Los Angeles, nel Messico. Le cattedrali nascono in Europa, in tempo il Medioevo, e sono le grandiose chiese in cui c'è la cattedra del Vescovo, cioè la sedia simbolo del luogo in cui il Vescovo, responsabile di una diocesi, annuncia il Vangelo. Nel Medioevo fiorirono un'infinità di cattedrali, a partire dall'Europa, ma quando Cristoforo Colombo scoprì l'America, anche lì cominciarono a fiorire queste grandiose chiese insieme con le diocesi. Scrive della cattedrale di Puebla Leonardo Servadio, giornalista. La diocesi di Puebla è la prima costituita nell'America continentale e la storia della città che reca quel nome, emblematica delle molteplici fondazioni cui diedero luogo i conquistadores spagnoli. Oltreoceano esisteva già la diocesi di Santo Domingo, eretta da Papa Giulio II nel 1504 sull'isola di Hispaniola, dove era giunto Cristoforo Colombo in occasione del suo primo viaggio. Ma ancora non era chiaro quale fosse la conformazione territoriale del Nuovo Mondo, se si trattasse soltanto di isole o di un intero continente. E tale incertezza è esplicitata nella bolla con cui nel 1519 Papa Leone X fondò la nuova diocesi di Puebla sul vasto altipiano verdeggiante, la cui esplorazione era cominciata nel 1517, dopo lo sbarco degli spagnoli nella località da loro chiamata Veracruz. La diocesi fu denominata Carolensis, in onore dell'imperatore Carlo V, e fu stabilita nella valle di Tlaxcala, anche grazie al fatto che i popoli che l'abitavano, desiderosi di liberarsi dal giogo dell'impero azteco, si erano alleati con gli spagnoli e si convertivano al cristianesimo, formando famiglie coi nuovi arrivati. Il primo vescovo, Julián Garcés, vi giunse nel 1527 e 3 anni dopo la diocesi si staccò da quella di Siviglia, di cui era suffraganea, la città dal cui porto partivano le navi per i viaggi transoceanici. Il raggiungimento dell'autonomia fu coronato dalla decisione di fondare una nuova città, quale sede episcopale, che prese il nome di Puebla de Los Angeles in virtù del fatto che, narra la tradizione, il luogo dove erigerla fu indicato al vescovo da alcuni angeli apparsigli in sogno. Quel primo nucleo ebbe uno sviluppo rapido, perché l'agricoltura nella valle era florida e perché era lo snodo più importante lungo la strada tra il porto di Veracruz e Messico Tenochtitlan, la metropoli che era stata il centro dell'impero azteco. Così prendeva forma la Nuova Spagna e, terminato il primo periodo di spoliazione delle isole caraibiche nel Messico, la colonizzazione si articolava nel fondare nuove città e nel meticciato creolo, la commistione tra conquistatori e popolazioni locali. Puebla fu costruita a partire da una grande piazza rettangolare, da cui originavano strade rettilinee secondo la classica pianta scacchiera dello schema ippodameo, che permette facilmente l'estendersi del tessuto urbano. Tale sistema sarà canonizzato dalle leggi promulgate da Filippo II nel 1573. Come nella tradizione della città europea, nella piazza centrale venivano ubicati la chiesa e la sede dell'amministrazione civile. La prima cattedrale di Puebla fu eretta nel terzo decennio del Cinquecento, ma presto si rivelò inadeguata ai bisogni della città in rapida espansione. fu presto decisa la realizzazione di un nuovo edificio che prese avvio nel 1575 e durò 74 anni. Impostata secondo lo stile herreriano, inglobò parte della precedente cattedrale e fu via via abbellita da soluzioni che assumevano suggestioni del barocco europeo insieme a contaminazioni delle culture autoctone. Poiché, se il progetto generale era di stampo spagnolo, la realizzazione era portata avanti con la collaborazione degli indigeni. Da questo congiungersi di saperi e sensibilità nacque il barocco novo ispano, del quale la cattedrale di Puebla è una delle espressioni più insigni. All'imponenza delle forme generali si associa il proliferare di ornamenti dell'artigianato locale che conferiscono all'insieme un carattere minuziosamente dettagliato. Consacrata nel 1649, la cattedrale si distingue per l'ampia facciata affiancata da due campanili che coi loro oltre 70 metri di altezza ne hanno fatto a lungo la chiesa più alta d'America. Importante la notazione scritta al completamento della seconda torre nel 1678. Nessuno ha perso la vita nella sua costruzione. Una dimostrazione dell'attenzione già allora riservata alla sicurezza del cantiere. Simile è il profilo di altre cattedrali coeve, come quella di Città del Messico, che fu consacrata 4 anni più tardi, o quella di Lima in Perù. Domina la Plaza Mayor, che si distende sul suo fianco sinistro e sulla quale dall'altro lato prospetta il municipio relativamente modesto a fronte della magnificenza della basilica. La cattedrale è il gioiello più prezioso del centro storico di Puebla, che dal 1987 è entrato nell'elenco del Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO. E ancora qui, cari ascoltatori, possiamo fare una gradita sosta musicale.
Siento plenitud de gozo, tú me llenas de tu gloria, me das paz y también gozo. Siento que estás a mi lado y me siento respaldado, no hay mal que me haga daño, tú estás Espíritu Santo. Puedo sentir tu paz en el problema, puedo notar que siempre estás cerca, puedo sentir tu trato en el problema, puedo notar tu mano me sustenta. No me importa el sufrir, si el dolor viene a mí, si te tengo cerca. No me importan los vientos, que vengan tempestades, si mi barca tú llevas. Quiero más de tu gloria, quiero más de tu amor. Restáurame, quebrántame en tu presencia. Thank you. Siempre estás cerca, puedo sentir tu trato en el problema, puedo notar tu mano me sustenta, no me importa el sufrir si el dolor viene a mí, si te tengo fe. Vientos que vengan, tempestades, y mi barca tú llevas. Quiero más de tu gloria, quiero más de tu amor. Restáurame, quebrántame en tu presencia, oh Señor. Quiero más de tu gloria, quiero más de tu amor. Restáurame, quebrántame en tu presencia, oh Señor.
Presenteremo ora una mistica francese del Medioevo, Margherita Porete, una beghina del tempo. Ma ci si può chiedere chi fossero state le beghine? Le beghine erano donne laiche che nel Medioevo fondavano movimenti spirituali laici senza ritirarsi dal mondo e dedicandosi alle opere di carità, a volte viste con sospetto dalle gerarchie ecclesiastiche. In alcuni casi contribuirono a diffondere la spiritualità e la cultura. Margherita Porete, ossia il nobile amore, da luoghi dell'infinito, scrive il giornalista Marco Vannini. È il primo giugno 1310. Sulla piazza di Greve a Parigi, di fronte alle autorità civili e religiose e a un grande pubblico commosso, veniva bruciata come eretica la beghina Margherita Porete, cui non si imputava null'altro se non di aver scritto e diffuso un libro, Lo specchio delle anime semplici, giudicato pericoloso, anzi pestifero, anche se alcuni valenti teologi si erano espressi in senso contrario. Giunto fortunosamente come adespota fino a noi e attribuito correttamente a Margherita dall'erudizione di Romana Guarnieri soltanto nel 1946, il libro, oggi pubblicato nel Corpus Christianorum, è concordemente ritenuto uno dei vertici della spiritualità medievale e non solo. Testo destinato alla recitazione a più voci. Anima, amore, ragione, virtù, fede, speranza, carità, Spirito Santo. Il libro inizia come e con un canto d'amore, di quel nobile amore che ha la manifestazione più bella dell'amor cortese, caro al dolce stil novo. L'amore di Dio e quello del prossimo vengono visti nella loro intima affinità, in quanto siano vero amore, cioè carità che si muove senza timore, senza desiderio di ricompensa, senza legame, neppure alle gioie spirituali, tratto quest'ultimo che pone il libro ben al di sopra dello psicologismo di tanta mistica, nella quale invece v'è la ricerca delle consolazioni. Il canto d'amore di Margherita è nel più puro stile del convito platonico, con un continuo invito a lasciare il meno per andare verso il più, cioè verso l'infinito, l'assoluto, ossia quel Dio che viene da lei suggestivamente chiamato il Longe de Prest, il lontano vicino, ovvero sempre presente e sempre trascendente. Con una coerenza e una determinazione straordinarie, Margherita scopre che l'esito di questo cammino è la fine stessa dell'amore, che in quanto volontà, in quanto desiderio, cela in sé l'amore di se stesso. L'anima crede di provare nei confronti di Dio questo amore da cui è tanto presa. A bene intendere, però, è se stessa che ama senza saperlo e senza accorgersene. Distaccata da tutto, l'anima nobile diventa semplice, in quanto priva di ogni desiderio, sola e libera, e sempre pensosa senza tristezza, gioiosa senza dissolutezza. Anzi, non si deve dire neppure che prova gioia, ma che è la stessa gioia, trovando ugualmente Dio in tutte le cose. La condanna di Margherita e del suo libro ebbe la conseguenza di toglierlo dalla circolazione, almeno da quella alla luce del sole, tanto che si perse perfino la notizia della sua autrice. Ancora nel 1943, in Inghilterra, Simone Weil leggeva Lo specchio delle anime semplici in una versione inglese contemporanea come opera di uno sconosciuto mistico francese. In realtà il libro ebbe un'importante circolazione, seppur sotterranea. Ispirò alcuni temi essenziali di Meister Eckhart, che si trovava a Parigi negli stessi anni del processo a Margherita e che utilizza il testo, anche senza poterne citare l'autrice, eretica. Fu poi noto, anche se anonimo, al circolo riunito intorno a Santa Caterina da Genova ai primi del Cinquecento, e un secolo dopo le dame milanese Isabella Berinzaga, che pure al cappuccino Benedetto da Canfield, due personaggi cui gli storici della spiritualità attribuiscono la principale influenza per l'origine della grande stagione mistica del Seicento francese. E ora anche qui ci fermiamo per ascoltare un po' di musica. Concludiamo il lavoro di questa sera con un bell'articolo di Raffaele Iaria, apparso sul settimanale L'Azione della Diocesi di Vittorio Veneto, riguardante la canonizzazione dei beati Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis, due giovani innamorati del Vangelo. Domenica 7 settembre, in piazza San Pietro, Papa Leone ha proclamato santi Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis. i primi santi del Giubileo 2025 e i primi canonizzati dal nuovo pontefice. Pier Giorgio Frassati nasce a Torino il 6 aprile 1901, Carlo Acutis 90 anni dopo il 3 maggio a Londra nel 1991. Frassati muore a 24 anni il 4 luglio 1925, vittima di una poliomielite. Acutis ha 15 anni il 12 ottobre 2006, folgorato da una leucemia fulminante. Due ragazzi italiani nati a circa 100 anni di distanza l'uno dall'altro, la cui fama di santità ha presto valicato, seppur in tempi e modalità diversi, i confini del nostro paese. Non a caso, rivolgendosi ai giovani del mondo riuniti a Tor Vergata per il Giubileo, Papa Leone indicava in Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis modelli da seguire per restare uniti a Gesù e aggiungeva: teniamoci uniti a Lui, rimaniamo nella sua amicizia sempre, coltivandola con la preghiera, l'adorazione, la comunione eucaristica, la confessione frequente, la carità generosa, come ci hanno insegnato i beati che diventeranno santi. Una prima conferma di quanto le due figure siano conosciute e già venerate si è avuta proprio durante il Giubileo dei Giovani, quando a Roma per la prima volta è giunto il corpo del beato Pier Giorgio Frassati. Un pellegrinaggio straordinario, ininterrotto, nella Basilica Romana di Santa Maria sopra Minerva, simile a quello che ormai da anni si verifica presso il Santuario della Spoliazione ad Assisi, dove è sepolto Acutis, meta ogni giorno di centinaia e centinaia di persone di ogni età che visitano il corpo del beato, fermandosi a pregare per sé e per i propri cari. La beatificazione di Pier Giorgio Frassati è avvenuta il 20 maggio 1990. Fu Giovanni Paolo II a celebrarla dopo averla desiderata. Da arcivescovo di Cracovia, Wojtyła era rimasto affascinato dalla figura di quel giovane pieno di vita e amante della montagna, che donava ai poveri i soldi che aveva. Ne riconosceva la forza e l'attualità. Già nel marzo del 1977, circa un anno e mezzo prima di essere eletto Papa, l'allora cardinale Wojtyła, inaugurando una mostra su Frassati dai Domenicani a Cracovia, diceva ai giovani presenti: osservate bene queste fotografie, osservate com'era l'uomo delle otto beatitudini. Nato all'inizio di questo secolo, è morto giovane come spesso muoiono i santi. Poi da Papa, visitando nel 1989 la sua tomba nel cimitero di Pollone, confessava: anch'io nella mia giovinezza ho sentito il benefico influsso del suo esempio e da studente sono rimasto impressionato dalla forza della sua testimonianza cristiana. A Torino e Biella sono migliaia di pellegrini, molti dei quali giovani, che ogni anno visitano i luoghi dove Frassati ha vissuto per camminare lungo i suoi stessi passi e pregare sulla sua tomba. Dalla sua morte non ha mai smesso di essere considerato un punto di riferimento per intere generazioni. La sua figura è amata e venerata in tutto il mondo, dalla Patagonia, dove si erge una delle più difficili cime da scalare, il Cerro Pier Giorgio, alla Polonia, dove la ricorrenza del 25° anniversario viene festeggiata a Rybnik con 3 giorni di preghiera per la pace da oltre 500 giovani, i Tipiloschi, il nome che il beato vuole dare alla compagnia da lui fondata, che seguono il suo esempio. La pastorale universitaria di Lublino e di Poznan sono sotto il suo patronato. Dalle Filippine a Parigi, dove i Tipiloschi si prodigano nell'aiuto ai più emarginati, dagli USA, dove la Conferenza Episcopale degli Stati Uniti ha nominato il Beato Pier Giorgio protettore delle GMG, dove nei seminari piani interi sono dedicati a lui e dove molti giovani, scegliendo l'ordine domenicano, prendono il nome di Fra Pier Giorgio. Fra Sati è venerato anche in Australia e poi Ucraina, Nigeria, per non parlare dell'Italia. Ma veniamo a Carlo Acutis, detto un influencer di Dio. Carlo Acutis è venerato in tutto il mondo, soprattutto grazie alla sua spiritualità fondata sulla centralità nella vita dell'Eucaristia, che ha diffuso utilizzando e sfruttando le potenzialità di Internet. Ancora in vita ha creato un sito web per raccogliere immagini e testimonianze di miracoli eucaristici da tutto il mondo, unendo la sua fede alla tecnologia moderna. Dalla sua morte non è passato molto tempo prima che la fama della sua santità iniziasse a diffondersi dappertutto. Dalla sua beatificazione sono state distribuite oltre 2500 reliquie in tutto il mondo, un segno tangibile della devozione nei suoi confronti. Carlo Acutis viene chiamato influencer di Dio o Santo Millennial per aver raggiunto i giovani e gli adolescenti da un messaggio di fede semplice e accessibile. Numerose le chiese a lui titolate in varie parti del mondo. Nella diocesi di Mendoza, in Argentina, nascerà il primo santuario al mondo dedicato al giovane Carlo. La costruzione della chiesa ha lo scopo di fornire un luogo di incontro per i giovani, alimentare la devozione e indicare l'esempio di vita di Carlo Acutis, che ha dedicato la sua breve vita alla promozione dell'Eucaristia e all'amore per il prossimo. Durante il recente meeting di Rimini di Comunione e Liberazione, la storia e la santità di Acutis e Frassati sono state protagoniste di un panel dal titolo Nuovi Santi, un'iniziativa che ha permesso di riflettere sul carisma di questi due giovani del Giubileo 2025, per i quali amare era l'unica vera possibilità di vivere in pienezza la propria esistenza e raggiungere la felicità piena. E così, cari ascoltatori, abbiamo finito anche questa sera. Con il cuore rivolto verso i santi e sante di Dio, ci auguriamo ogni bene e soprattutto la buonanotte. Buonanotte a tutti, ciao ciao da Suor Gasparina.
Radio Palazzo Carli avete ascoltato Creature e luoghi della fede, condotto in studio da Suor Gasparina.